Buongiorno e benvenuti al GR Ore 12 di Lumsa News. In studio Emanuele Bianchi e Flavia Testorio.
Apriamo questo giornale radio parlando della legge di stabilità. Semaforo verde da Bruxelles al testo della manovra finanziaria proposto dal governo italiano. La bozza del decreto torna ora alle Camere, dove aveva rischiato di bloccarsi due settimane fa. Il servizio di Federico Capurzo.
Passa al primo vero esame dell'Unione Europea il testo della manovra per il triennio 2015-2017 presentato in settimana dal governo Renzi. Nessun pericolo di giudizio negativo dunque, fa sapere il commissario dell'Unione Europea agli affari economici Katainen, dopo l'applicazione degli aggiustamenti richiesti in settimana da Bruxelles. Oltre all'Italia passano il test europeo anche Francia, Austria, Slovenia e Malta, tutti stati considerati a rischio di seria violazione delle regole comunitarie. Bruxelles si riserva comunque di dare un giudizio più approfondito a novembre, quando valuterà anche eventuali mancanze. Con le modifiche, come previsto, il rapporto deficit-PIL del prossimo anno scenderà al 2,6%. La virata dal punto di vista economico inciderà sulla manovra per 4 miliardi e mezzo di euro. Il ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, riconosce al nuovo documento di economia e finanza un minore effetto espansivo rispetto all'iniziale stesura. Non una resa all'Unione Europea, però, sottolinea ancora Padoan. Eppure i 4 miliardi e mezzo di euro si sommano ad un altro miliardo e 600 milioni già promessi nel primo testo mandato a Bruxelles. La manovra sarà quindi ridimensionata complessivamente di oltre 6 miliardi di euro. In seguito alle variazioni, la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha accettato la richiesta delle opposizioni di esaminare nuovamente le risoluzioni del documento. Il testo, che era passato al primo esame alla Camera per un solo voto, dovrà ora affrontare una seconda nuova votazione.
L'ex presidente della Camera dei Deputati, Luciano Violante, con una lettera al Corriere della Sera, dice di aver rinunciato alla candidatura come membro della Corte Costituzionale. Per Violante, il protrarsi di una situazione apparentemente senza sbocchi, nessuno dei due candidati ha ottenuto da Camera e Senato i voti necessari, rappresenta un vulnus sia per le istituzioni repubblicane sia per i cittadini. Nella sua lettera, l'esponente del PD invita i colleghi delle Camere a scegliere un'altra personalità ritenuta più idonea a ottenere il consenso necessario, restituendo così, conclude Violante, alla politica l'autorevolezza che le spetta in una democrazia.
Il Presidente della Repubblica, sentito al Quirinale dai giudici di Palermo, ha confermato il ricatto di Cosa Nostra alle istituzioni. Nel 93, out della mafia allo Stato. I particolari nel servizio di Nicola Stacchietti.
Napolitano ha risposto ai magistrati di Palermo. Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, un presidente ha deposto in un'aula di tribunale. Piacevole precedente, come scrive Michele Ainis sul Corriere della Sera, che Napolitano avrebbe potuto anche eludere. Avrebbe potuto rifiutarsi di deporre, secondo l'articolo 205 del Codice di Rito Penale. Ma anche il diniego sarebbe stato un precedente, forse ancora più imbarazzante. Napolitano non ha quindi rifiutato, tanto più che l'udienza si è svolta a porte chiuse. Come ha ricordato qualcuno, fuori dall'Italia, un precedente c'è invece stato. La deposizione del presidente Clinton sul caso Levischi, su argomenti di gran lunga più frivoli, addirittura avvenne a reti unificate. Il nostro presidente non ha quindi rifiutato e ha concesso 3 ore di udienza che alla fine hanno confermato alcune ipotesi della procura di Palermo. Nel 93 il ricatto ci fu, dice il presidente. E secondo i magistrati, questo ricatto fu alla base della successiva presunta trattativa, quegli indicibili accordi di cui scrive Loris D'Ambrosio nella lettera inviata proprio a Napolitano prima di morire, lettera che è anche il motivo per il quale è stata richiesta la deposizione del presidente. Napolitano ha quindi confermato l'out della mafia e il clima intimidatorio che avvolgeva Palazzo Chigi dopo le stragi del 93. Parla dei timori di un colpo di Stato condivisi con Carlo Azeglio Ciampi e del rischio di un attentato nei suoi confronti. Ma ha perentoriamente negato di essere a conoscenza di una successiva trattativa tra istituzioni e Cosa Nostra. Anzi, la parola trattativa durante l'udienza sui presunti accordi Stato-mafia non è neppure mai stata pronunciata, perché il presidente Napolitano la considera una mera ipotesi priva di basi oggettive.
Passiamo ora agli esteri. Prosegue l'offensiva dell'ISIS in Siria. Secondo quanto ha riportato la TV Al Arabiya, è stato attaccato il giacimento di gas a El Sharer, appartenente all'esercito siriano. Il bilancio delle vittime è di 30 morti. Lo stesso stabilimento era stato al centro nelle settimane scorse di cruenti combattimenti. Il sito sarebbe un obiettivo logistico ambito dai due eserciti in lotta. Intanto cresce la preoccupazione per l'appello lanciato dai militanti del califfato islamico in cui si incitano i seguaci a colpire scuole e insegnanti occidentali nei paesi arabi. I combattenti in uniforme nera hanno segnato un ulteriore passo avanti nella loro abile propaganda mediatica, con l'ultimo video del giornalista John Cantile, rapito nel 2012, costretto a dare notizia dell'avanzata ISIS a Kobane. Jet e droni della coalizione guidata dagli USA hanno effettuato nelle ultime 24 ore 4 raid aerei contro postazioni di artiglieria dell'ISIS.
Una notizia dal mondo del lavoro. Possibili disagi negli ospedali pubblici il prossimo 3 novembre. Il sindacato professioni infermieristiche ha infatti indetto uno sciopero generale per protestare contro il blocco del turnover e dei contratti, ma anche contro i tagli alla sanità. Per il 3 novembre è prevista anche una manifestazione dello stesso sindacato a Montecitorio. A rischio dunque interventi chirurgici, esami già programmati da tempo e attività ospedaliere in ambulatorio. Saranno comunque garantiti gli interventi d'urgenza. Andrea Bottega, segretario nazionale del sindacato infermieri, ha criticato duramente la nuova legge di stabilità, affermando che penalizzerà ancora di più coloro che cercano un lavoro nel mondo della sanità.
Passiamo ora a un altro servizio. Il Papa, incontrando in Vaticano un'ampia delegazione di comunità del Sud America, ha detto: «Spesso mi accusano di essere comunista, ma sono gli insegnamenti del Vangelo». Il servizio di Alessandro Testa.
Terra, casa e lavoro. Sono questi i tre punti fondamentali attorno ai quali è ruotato l'incontro di Papa Francesco con i movimenti popolari, soprattutto sudamericani. Bergoglio, che da arcivescovo di Buenos Aires si è molto battuto per i diritti dei più poveri, ha invitato i cristiani a prodigarsi per sconfiggere la fame e la guerra e per garantire a tutti dignità e rispetto della democrazia. È strano, ha detto Francesco in spagnolo, ma quando parlo di queste cose, per qualcuno sembra che il Papa sia comunista. Non si capisce che l'amore per i più poveri è al centro del Vangelo, è la dottrina sociale della Chiesa. Il pontefice, che sta preparando un'apposita enciclica, considera un crimine che milioni di persone soffrono la fame, mentre la speculazione finanziaria condiziona il prezzo degli alimenti, trattandoli come qualsiasi altra merce. In particolare, Francesco si è detto preoccupato per lo sradicamento dalle loro terre dei campesinos a causa di guerre e disastri naturali, ricordando che anche Gesù fu costretto a fuggire dalla sua casa e a rifugiarsi in Egitto con la sua famiglia. Di qui l'esortazione a continuare la lotta per la dignità della famiglia rurale. Al termine dell'incontro, il Papa ha abbracciato uno dei leader del Movimento per la Dignità degli Indios, il presidente della Bolivia, Evo Morales, ricevuto in forma privata.
Cronaca. È stato arrestato per illecito smaltimento di rifiuti il proprietario di una grossa azienda agricola in provincia di Caserta. Giuseppe Gravante, questo è il suo nome, è finito ai domiciliari perché è accusato di aver costretto i suoi dipendenti a gettare nel volturno escrementi di animali e a sotterrare rifiuti nei terreni di proprietà dell'azienda. Secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, ha prodotto un inquinamento del fiume pari a quello di una città di 24.000 abitanti. Ad incastrare il patron è stata l'autodenuncia di un ex dipendente. L'uomo si è dichiarato pentito di aver preso parte per anni alle condotte illegali ordinate da Gravante e la sua testimonianza ha dato il via ad una serie di confessioni da parte di altri dipendenti. Secondo le loro parole, nel volturno sarebbero finiti anche gli scarti delle sale di mungitura e le acque con cui venivano lavate le stalle contaminati da acidi fortemente tossici. Il personale dell'azienda gettava i rifiuti nel fiume attraverso un sistema di pompe idrauliche e canalizzazioni. Le operazioni di smaltimento illecito venivano effettuate soprattutto di sera e di notte, così da non destare sospetti. Il testimone da cui è partita l'inchiesta ha inoltre riferito che il latte scaduto veniva mischiato con quello in lavorazione e poi commercializzato.
«Ho ucciso mia moglie». Con queste tremende parole si è presentato al cancello della casa circondariale di Terni un pensionato di 66 anni, consegnandosi al personale della polizia penitenziaria. La vittima, una giovane di 36 anni, anch'essa italiana, è stata massacrata con molteplici coltellate all'addome. Pare che al momento del delitto, avvenuto la notte scorsa nella casa in cui viveva la coppia, fossero presenti i figli di 2 e 7 anni. Ancora da chiarire motivi che hanno portato il pensionato a compiere il folle gesto.
A Napoli i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un tir pieno di cocaina. La droga, proveniente dalla Spagna e dall'Olanda, era nascosta nel serbatoio del mezzo grazie ad un sistema di vasi comunicanti. Per ovviare ai controlli, infatti, i trafficanti avevano modificato il serbatoio del tir con un sistema elettronico che permetteva di rilasciare da un canale la cocaina e dall'altro il gasolio. L'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di una quarantina di persone e al sequestro di 600 kg di droga per un valore di circa 30 milioni di euro.
Chiudiamo col calcio. Ritorna il campionato di Serie A. Stasera si giocano le partite della nona giornata. Il servizio di Valerio Dardanelli.
Una sola vittoria nelle ultime 5 partite, la disfatta di Champions contro il Bayern e una condizione fisica precaria. La Roma di Garcia sta vivendo un momento difficile. Stasera l'avversario è di quelli morbidi, il Cesena terz'ultimo in classifica. Ma Garcia ha messo in guardia i suoi, invitandoli a tenere alta la concentrazione per non perdere ulteriore terreno nei confronti della Juventus. Intanto, nel consiglio di amministrazione della squadra giallorossa è entrata la leggenda del calcio statunitense Mia Hamm, considerata la più forte calciatrice di tutti i tempi. 42 anni, la Hamm ha vestito la maglia della nazionale a stelle e strisce per 17 anni, realizzando oltre 150 reti. Nel suo palmarès, 2 ori olimpici e il mondiale del 1999. Ma torniamo al campionato. In testa alla classifica c'è la Juventus, ma le polemiche che hanno seguito la sconfitta contro l'Olympiacos non si sono ancora placate. Allegri, in conferenza stampa, ha predicato calma e si è detto sicuro che contro il Genoa la sua squadra saprà esprimere un calcio migliore di quello che si è visto nell'ultimo mese. Dietro Roma e Juventus è aperta la caccia al terzo posto. Tra le pretendenti c'è il Milan di Inzaghi, che ha deciso di seguire i suggerimenti di Berlusconi. Contro il Cagliari toccherà dal primo minuto a Fernando Torres, finora utilizzato col contagocce dal tecnico rossonero. Inzaghi ha detto che il presidente è contento del gioco espresso dalla squadra e che i consigli del patron sono sempre ben accetti. Meno felice è Erik Thohir. La nuova Inter indonesiana stenta a decollare e il calendario non l'aiuta. Avversario dei nerazzurri stasera la Sampdoria, fin qui squadra rivelazione del campionato. Scontro diretto che profuma d'Europa al Franchi, dove l'Udinese, terza in classifica, dovrà fare a meno del bomber di Natale contro una Fiorentina in ripresa. Domani tocca alla Lazio chiudere il quadro della nona giornata. I biancocelesti, impegnati a Verona, sono reduci da 4 vittorie consecutive. Il momento difficile per il tecnico Pioli sembra ormai alle spalle. Al Bentegodi, Klose farà spazio a Djordjevic, mentre nel Verona Nico Lopez affiancherà Toni alla ricerca di punti preziosi per uscire dalla crisi.
Finisce qui il GR ore 12 di Lumsa News. A tutti grazie per l'attenzione da Flavia Testorio ed Emanuele Bianchi. A risentirci nel 2015.